l'iniziativa che c'è stata il 20 di novembre, domenica, a Torino. Il 20 di novembre è il Trans Day of Remembrance, e in occasione di questa giornata, quest'anno c'è stato un momento di incontro, di confronto orizzontale, di assemblea, di ricordo, di laboratori, indetta dalla rete 6 Trans. Un appuntamento un po' diverso da quello al quale siamo stati abituati in altre occasioni, perché si configura, lo scrivono direttamente sul loro blog, un appuntamento di resistenza attiva per ricordarci che la transfobia che uccide si combatte tutti i giorni e lo si fa preventivamente. La narrazione che viene fatta durante il Tidor troppo spesso è corredata da toni pietistici da parte di persone cis, e non sentiamo, ci scrivono quelli di 6 Trans, ci appartenga del tutto. Insomma, con questa brevissima introduzione a questa giornata, il cui ricavato è stato devoluto ad Ombre Rosse, parliamo con Filomena di 6 Trans. Ciao Filomena.
Ciao Maria, ciao a tutti e tutte e tutte. Grazie.
Allora, io ho detto due parole, tu raccontaci un po' meglio qual era nelle vostre intenzioni il senso di questa giornata e qual è stato poi effettivamente, come si è svolta, come è andata, le valutazioni che ne date.
Ah sì, nel corso delle scorse settimane in assemblea ci siamo posti un sacco di domande su come stare e se stare all'interno di questa che sta diventando, è diventata una ricorrenza, e che no, ci sono due giornate, diciamo, dedicate alle persone trans. C'è il Tidor che adesso, e poi in primavera c'è il Trans Day of Visibility, che il giorno della visibilità trans, e entrambe queste ricorrenze presentano delle problematicità, e entrambe, come succede, no, per le giornate mondiali, quelle cose lì, sembrano la scusa per parlare un giorno di una cosa e dimenticarsela negli altri 364. Il Tidor di solito, così come viene celebrato in particolar modo a Torino, nella nostra città, fino a due anni fa era, insomma, una cosa un po' pietistica, con la conta delle persone morte, e però senza nessuna problematizzazione su quali sono le origini di questa cosa. E poi da due o tre anni adesso c'è un altro evento del coordinamento Torino Pride che è altrettanto problematico, poi magari ci spendo due parole dopo. Volevamo stare dentro quella cosa lì, perché è giusto ricordare le persone che vengono uccise dalla transfobia. Tra l'altro, una persona che è stata in contatto con 6 Trans proprio recentemente è morta per transfobia e si è tolta la vita, e c'è anche tutta questa questione del fatto che i suicidi, l'istigazione al suicidio che questa società impone alle persone trans non viene registrata o viene scarsamente registrata in queste giornate. Volevamo fare una, partendo da quelli che sono i dati, cioè chi sono le principali vittime dell'odio transfobico, chi sono le persone che più spesso ci perdono la vita, volevamo dare un senso. E per cui da lì nasce trasformare la giornata in un benefit per Ombre Rosse, per un collettivo di persone che fanno lavoro sessuale, perché le principali vittime, le persone che più spesso perdono la vita per odio transfobico, sono donne trans che fanno lavoro sessuale, razzializzate e o migranti. E per cui, no, ci sembrava opportuno fare un gesto diretto di un'azione che esprimesse direttamente, cioè andasse a dare un supporto laddove ce n'è più bisogno. E quei soldi vanno alla cassa di resistenza di Ombre Rosse, che non è ricchissimo ovviamente come possiamo immaginare, e che va a tamponare quelle situazioni di emergenza delle persone che si trovano più in difficoltà.
Tra l'altro, quindi, la narrazione mediatica delle uccisioni delle persone trans sex worker è assolutamente terrificante. In generale, la narrazione della violenza nei confronti delle donne e delle persone non conformi lo è, ma in questo caso io ritengo che a volte si toccano delle punte di vergognoso compiacimento all'insegna del ma che cosa ti aspettavi, visto che eri quello che eri, da un colpo allo stomaco, ecco, la narrazione mediatica.
La narrazione è sempre a cavallo fra, vabbè, un po' te lo sei meritato, e il compiacimento voyeuristico, no? Per cui quella cosa un po' morbosa che in un paese cattolico come l'Italia non può mai mancare nel momento in cui siamo nella sfera dei corpi e delle sessualità. E per cui, no? C'è un po' di fetish e un po' di giusta riprovazione del cattolico borghese. E niente, quindi da questo punto di vista abbiamo immaginato subito che dovesse essere un benefit per Ombre Rosse, e poi volevamo che fosse anche un momento di, da una parte, socialità, convivialità, confronto, e insomma è in questo modo che abbiamo costruito la giornata. Abbiamo invitato altre realtà, abbiamo invitato la cosa che per noi è stata anche importante è stata invitare i collettivi studenteschi, cioè le persone giovani, le persone che stanno all'interno delle scuole, che in questo momento, no, si trovano al centro di questa battaglia, di questa tempesta un po' strumentale sulla carriera alias, nel senso che le carriere alias aiutano le persone che sono all'interno dei posti di lavoro, delle scuole, le persone trans a sopravvivere alla transfobia strutturale, ma la transfobia è strutturale e non sono le carriere alias che ci risolvono la vita.
Senti, scusa se ti interrompo, no? Ma dai microfoni di Blackout ne abbiamo sicuramente parlato, ma credo che non tutti sappiano.
Sì, carriera alias, semplicemente, siccome in Italia per cambiare il proprio nome, se sei una persona trans, devi passare attraverso una lunga trafila che si chiude con una sentenza di un giudice. Una carriera alias è un dispositivo che ti permette di essere riconosciuto all'interno di una scuola o all'interno di un'azienda o all'interno dell'amministrazione pubblica con il nome che utilizzi, anche se ufficialmente non è sulle tue carte. Non è ufficialmente sui tuoi documenti, no? Per cui una persona che ancora non si sia trovata davanti a un giudice e che abbia stabilito che può chiamarsi nel nome che utilizza quotidianamente, no? Però lo può fare all'interno di quell'ambiente ristretto. Ovviamente è un è un contentino, no? Per far sì che evita di mettere in discussione tutto il sistema. Che è sessista, patriarcale, transfobico, eccetera, eccetera, tutte quelle cose che sappiamo bene. E quindi la giornata che per rispondere alla tua domanda è stata strutturata in questa maniera, cercando di coinvolgere altre realtà cittadine, soprattutto con un occhio alle persone più giovani, anche alle persone più piccole, minorenni, perché abbiamo invitato Genderlens, che è questa associazione che benché insomma un'associazione riconosciuta, però fa un lavoro molto molto radicale, con un discorso insomma che nessun'altra associazione mainstream, fra quelle che conosciamo, Arcigay eccetera eccetera, è riuscita a fare fino a questo momento.
Sì, sono d'accordo, abbiamo sentito anche qui in radio varie volte Cecilia, e devo dire che il loro è un discorso molto forte, molto radicale.
E niente, quindi questo, l'abbiamo strutturato la giornata in questa maniera. Poi non ci volevamo mettere in contrapposizione, non li cacchiamo nemmeno quelli del coordinamento Torino Pride, però anche quest'anno sono riusciti a stupirci per l'insipienza e la superficialità dell'evento che sono riusciti a costruire per il Tidor, perché per non mi ricordo se è il secondo o il terzo anno consecutivo hanno proposto una sorta di talent show in cui viene premiata questa supposta eccellenza trans, in cui viene premiato il miglior alleato, e il miglior alleato chi è? Don Luigi Ciotti del gruppo Apele.
Don Ciotola, Don Ciotola, niente popò di meno che Don Ciotola.
Esatto.
Mi è bastata vedere la faccia nell'immagine di presentazione dell'iniziativa. Ma proprio, hai proprio bisogno di farti benedire dal prete, eh? Va bene, scusami l'esternazione.
Sì, no, è l'ennesimo, vabbè, come nelle fiction italiane ci deve essere o il poliziotto o il prete, però il fatto che l'intervento del gruppo Abele in questi anni, in questi decenni oramai, nei confronti delle persone trans è sempre un intervento pietistico e all'interno di una struttura come quella del gruppo Abele, che è assai problematica per tutta una serie di questioni. A me basta sapere direttamente dalle persone che ci lavorano che prendere un salario all'interno del gruppo Abele non è scontatissimo per le persone che ci lavorano, per cui per me già questo è il punto di da cui stiamo parlando, e niente, la lettura formativa per me resta sempre I buoni di Luca Rastello, che ci racconta esattamente che cos'è quella struttura gruppo Abele, Libera, Acmos, eccetera eccetera, dall'interno.
Sono il volto buono e il volto di copertura della repressione più feroce. Sono tantissime le associazioni che a Torino hanno svolto e stanno continuando a svolgere questo compito, e sono più pericolose del poliziotto in divisa col manganello alzato, perché quello sai perfettamente chi è e che cosa sta per farti con quel manganello, mentre questo tipo di associazioni cercano di coprire la violenza che segna strutturalmente la nostra società, cercando di come dire, in qualche modo fornire dei correttivi, sì, pietistici, ma dal mio punto di vista anche normalizzanti. Il fatto che al gruppo Abele sia normale in tutte le loro strutture che vengono propinate messe e altri rituali magari non obbligatori, ma intanto la domenica mattina cosa fanno tutti? Vanno a messa. Beh, direi che la dice già lunga sulle dinamiche anche violente, perché con quello che la Chiesa Cattolica ha sempre sostenuto e continua a sostenere costitutivamente nei confronti delle persone non conformi, vedersi chiusi all'interno di una struttura in cui il punto di riferimento è la Chiesa Cattolica, credo che sia una violenza in sé.
Assolutamente.
Scusa lo sfogo anticlericale.
Ma no.
È una mia corda. È una mia corda. Io credo che questa cosa del starti, ecco, ci sia anche dentro una dinamica di vedi che ce la puoi fare anche tu, no?
La questione è che in una situazione in cui la transfobia uccide e uccide soprattutto un determinato tipo di persone all'interno della macro categoria delle persone trans e non binarie, fare quel tipo di evento che la classifica è meritocratico, oscura e di nuovo, no, la mette sul piano personale, vedi che qualcuno ce la fa e però oscura quella che è la situazione nella sua generalità, e oscura appunto il fatto che ci sono un sacco di persone che quotidianamente si suicidano, vengono psichiatrizzate, sono nella condizione di non aver accesso a un reddito o a una casa, subiscono violenze in famiglia. Cioè non è, sono contenta che ci siano persone trans che ce la fanno, contemporaneamente farcela in quella maniera distoglie lo sguardo dal fatto che c'è un sacco di gente che non ce la fa, e non ce la fa per le condizioni in cui è strutturata la società.
Appunto, rientra in una dinamica di carattere meritocratico che dal mio punto di vista è assolutamente intollerabile, e che secondo me poi pone tutti quelli che non entrano in queste classifiche in una condizione di ulteriore minorità. Cioè io da persona disabile non sopporto tutta l'enfasi su atleti paralimpici, atlete paralimpiche, eccetera eccetera, proprio perché invece l'accesso alle possibilità di alla motorietà, alla mobilità per le persone disabili è tutt'altro che scontato, e quindi
continua a essere classista bianca.
Esatto, ti manca il minimo e ti offrono l'eccellenza dell'atleta che con il supporto di protesi costosissime che nessuno può permettersi corre quasi veloce come quelli che c'hanno tutte e due le gambe. Ho fatto un paragone così perché, come dire, mi ci riconosco, ma ovviamente immagino che possa essere un po' la stessa cosa, no? Dal punto...
Sì, è esattamente la stessa cornice narrativa e concettuale. Ti viene proposto a modello artiste trans che per la loro condizione di classe, per la bianchezza della loro pelle, per le opportunità che hanno avuto, anche magari per il loro talento, non sono io a negare questo, però comunque, no? Ci saranno altre mille persone trans con altrettanti altri talenti che però non ce la fanno perché sono povere, perché sono razzializzate, perché si trovano in altre condizioni, no? Le intelligenze, i talenti sono diffusi su tutta l'umanità e invece le ricchezze e i privilegi no.
Esatto, è esattamente così. C'è una dinamica di classe, una dinamica di razzializzazione che sommandosi porta a violenze che vanno ben al di là. E sono, appunto, come dicevi giustamente tu in apertura, violenze di carattere strutturale. Ma per tornare alla giornata del 20, no? dell'appuntamento del quale stiamo parlando, credo che sia stata una giornata molto, molto interessante, anche perché si è basata molto sulla presa di parola, no? sul confronto su tematiche decise collettivamente, gestite in piccoli gruppi per stimolare appunto la presa di parola di tante persone. Vuoi un po' raccontarci anche questo aspetto?
Sì.
Che insomma, a me è piaciuto molto, però magari...
Io credo che sia stata una giornata importante per due ragioni. Una, questa a cui tu hai appena accennato, e l'altra perché è stata una giornata interamente autogestita. Abbiamo, come Sei Trans, abbiamo provato a coinvolgere altre realtà dicendo il T-DOR non è soltanto di Sei Trans, non è soltanto delle persone trans, riguarda tutte le persone che se ne sentono toccate, per cui se volete potete costruire dai contenuti alla manovalanza in cucina, per esempio, questa cosa insieme a noi. E c'è stata una risposta che non ci aspettavamo, perché un sacco di persone sono venute ad aiutarci, appunto, da banalmente cucinare e lavare i pavimenti, oppure metterci dei contenuti e fare delle proposte su come costruirla. Dopodiché, appunto, abbiamo fatto un pranzo che era benefit Ombre Rosse, e nel corso del pomeriggio abbiamo fatto dei gruppi di parola ristretti, in cui purtroppo con un tempo limitato, però abbiamo provato a parlare di salute mentale, di salute sessuale, di relazioni, delle relazioni delle persone trans con altre persone che non lo sono, di tentativi di hackeraggio del binarismo di genere e di tutta una serie di altre cose, no? Piccoli gruppi in cui abbiamo incoraggiato le persone a prendere parola e a confrontarsi. Ovviamente in un tempo così limitato non viene fuori un granché, però la cosa che in tutti i gruppi di parola si è preso coscienza è che c'è un gran bisogno di fare questo tipo di discorsi e di farli così in maniera allargata e non soltanto, no? per categorie e quindi speriamo che sia l'occasione per far partire altri confronti più approfonditi e che ci portino ad analisi che ci permettano di costruire azioni, no? e rivendicazioni strutturate meglio con delle analisi più approfondite.
Sarebbe sicuramente interessante, ma tra l'altro voi come Sei Trans avete anche presentato alcuni punti che costituiscono già ben più che una bozza per una vertenzialità precisa, soprattutto nei confronti delle strutture pubbliche.
Sì, perché allora, Sei Trans, che ha più o meno un anno e mezzo di vita, è nata come gruppo di lavoro, è un gruppo di lavoro sulla salute trans. In quel momento, quando abbiamo cominciato a vederci, era un gruppo di lavoro in cui si vedevano persone trans e alleate che venivano da Non Una di Meno, da Squirto, da Freak Pride e da altre realtà, oppure insomma persone che non stavano in nessuna realtà strutturata. E in quel momento ci avevamo l'urgenza di rispondere a questo fatto che al CIDIGEM, che è il Centro Interdipartimentale Disturbi Identità di Genere, e il centro che si occupa dei percorsi di affermazione di genere per la regione Piemonte e Val d'Aosta, un unico centro che si trova a Torino, c'era questo problema, c'è questo tuttora questo problema delle lunghissime code. In questo momento, se io voglio fare un percorso di affermazione di genere, telefono, mando una mail al CIDIGEM, il primo appuntamento conoscitivo me lo danno fra 12-18 mesi. E senza dirmi, senti, ci vediamo fra un anno, non mi rispondono, e poi fra 12-18 mesi mi chiamano e mi dicono, senti, vieni in tale data. Questa cosa è ovviamente violenza strutturale, ancora una volta, e testimonia lo stato in cui la sanità versa in questo paese, che però appunto su determinate persone questa cosa si moltiplica nei suoi effetti negativi, e per cui no, avevamo urgenza di ragionare su questa cosa e abbiamo continuato è ancora, diciamo, il filone principale del nostro lavoro politico, questo dell'accesso alla salute delle persone trans e ai percorsi di affermazione di genere, soprattutto appunto nel nostro territorio, Piemonte e Val d'Aosta. E dopodiché, ragionando, ci rendiamo conto che la situazione deve essere guardata in maniera globale, per cui ci sono delle rivendicazioni che facciamo sul piano del nostro territorio, della nostra regione, e ci sono delle altre che facciamo invece su un piano più allargato nazionale. Per quanto riguarda la nostra regione, chiediamo che ci sia un reale accesso, per cui che l'equipe del CIDIGEM venga allargata, che ci siano più punti in cui le persone trans possano svolgere i loro percorsi di affermazione di genere, perché se io vivo a Torino, andare al CIDIGEM vuol dire magari 5 fermate di pullman, ma se io vivo ad Aosta o vivo a Cuneo o vivo
a Novara
venire al CIGEM, no? Non è la stessa cosa, E lì c'è subito anche una intersezione con la classe, no? Te lo devi poter permettere. Tra l'altro, di questi centri in Italia ce n'è meno di uno per regione, per cui ci sono persone che vengono da altre regioni. in più c'è il fatto che fino al dicembre scorso il CIGEM era affiancato da un'altra realtà associativa che permetteva in una formula misto privato pubblico, cioè nel senso parte del percorso era all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, parte invece era a pagamento fuori, anche se con prezzo calmierato, che era quella di spot dell'associazione Moris. Adesso quel percorso lì è monco, perché l'endocrinologa che lavorava nella sanità pubblica è andata in pensione e questa endocrinologa non è stata sostituita. Non c'è nessun altro endocrinologo, endocrinologa in tutto il territorio piemontese che si occupi di salute trans, che vuol dire prescrivere gli ormoni o più banalmente controllare delle analisi del sangue. Le persone che prendono trans, che assumono ormoni periodicamente, all'inizio ogni 3, poi ogni 6 mesi, vanno a far vedere che insomma i farmaci che prendono insomma non gli causino altri problemi di salute. Io non posso prenotare da un qualsiasi endocrinologa della sanità pubblica, devo andare per forza al CIGE.
E adesso che non c'è più l'endocrinologo, l'endocrinologa?
Appunto, non c'è più questa del Moris, vuol dire che in due regioni siamo imbucati in un unico servizio che ha due endocrinologhe.
Fantastico.
Si tratta di non decine, non centinaia, ma di migliaia di persone imbucate in un servizio che ha due endocrinologhi. E di fatto, no, questo vuol dire che ci dice perché le persone nuove che vogliono partire con i nuovi percorsi non riescono a accedere se non dopo molto tempo, e perché le persone che sono lì pure devono aspettare. Quindi chiediamo più centri, chiediamo più formazione, perché spesso il CIGEM fa degli sbarramenti, perché riconosce in maniera molto binaria che cos'è un uomo, che cos'è una donna, che cos'è una persona trans, e tutte quelle persone che sono non binarie, che non hanno un'espressione di genere per loro sufficientemente definita, vengono messe in stand-by oppure bocciate, fra virgolette, cioè gli viene precluso il percorso, o psichiatrizzate, no? Si dice diamo gli ormoni, però prima ti devi fare un tot di tempo di psicofarmaci, che ora può anche essere che ci siano delle persone che hanno bisogno di un supporto, oppure faccio anche l'ipotesi che possano aver bisogno di quei farmaci, però metterli così come
condizione
è sicuramente un atto violento.
Ma poi gli stati di depressione, ansia, eccetera, eccetera, è possibile che siano causati direttamente dalla transfobia e proprio da questo percorso ad ostacoli continuo che una persona già costretta dalla violenza della società se la vede riprodotta all'interno delle istituzioni. Quindi direi che paradossalmente possiamo parlare di effetto iatrogeno di questa dinamica.
Assolutamente. Assolutamente così, è la società che produce malattia, che produce disagio, produce sofferenza psichica nelle persone trans, non binarie, froce e non solo, cioè nel senso anche lavorare in determinate aziende produce malattia, però sta sullo stesso piano, ecco.
Esatto. E hai ancora qualcosa che ritieni importante aggiungere?
Ma posso dire che l'abbiamo detto diffusamente, lo diremo ancora, l'abbiamo detto diffusamente domenica, lo diremo ancora diffusamente in tutte le maniere in cui ci viene possibile, nelle prossime azioni, nei prossimi cose che scriveremo e faremo. Per noi non è la questione dei diritti delle persone trans, ma è la questione di una società che deve essere completamente rivoluzionata, e la questione, le istanze delle persone trans vanno a braccetto con le istanze antirazziste, contro l'esistenza delle frontiere, vanno a braccetto con le istanze delle persone che fanno lavoro sessuale e con le istanze femministe. Cioè, si tratta di un unico, in realtà di un unico pacchetto di istanze. Non ci sentiamo separate da questo discorso. Siamo all'interno di quel grande discorso. E lo portiamo avanti con la sensibilità delle persone trans, tutto qui. Però
perfetto, perfetto.
All'interno di quella realtà. Va bene.
Bene, io ti ringrazio tantissimo, purtroppo il tempo un po' tiranno, però credo che un po' di cose siamo riusciti a raccontarle alle persone che ci ascoltano. Grazie Filomena.
Grazie a te, ciao a tutti, a tutte, a tutti.